Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nel libro di Giosuè, il capitolo 5, che riguarda un episodio chiave nella storia di Israele, uno dei racconti biblici forse più conosciuti, la presa di Gerico da parte del popolo di Dio, appena arrivato nella terra promessa. Ci sono vari episodi che riguardano la presa della città. Io vorrei parlare soprattutto stamattina della preparazione a questo grande avvenimento, quando hanno circuito la città per poi alla fine gridare a gloria del Signore, per vedere poi la città cadere soltanto con le grida e la mano potente di Dio che è scesa sulla città. Ma vorrei leggere da Giosuè, il capitolo 5, dal versetto 9. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto. Quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese: pani azimi e grano arrostito. E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. E i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Amen. La Bibbia, specialmente l'Antico Testamento, è piena di simboli. I simbolismi sono molto importanti per interpretare fatti storici, perché ogni cosa, ogni avvenimento, la maggior parte dei personaggi riportati nell'Antico Testamento fanno riferimento alla vita cristiana, qualche aspetto della vita cristiana. Come anche questo brano parla dell'infamia d'Egitto, sono usciti da una terra dove erano schiavi, hanno attraversato il Mar Rosso, segno della conversione, hanno attraversato il deserto, liberi, ma certamente il deserto non è la chiamata definitiva per il credente. Poi hanno attraversato il Giordano per la potenza, per un atto veramente puntualissimo, ma urgente, potente del Signore per arrivare nella terra promessa. Ed è per questo che dico che stamattina questa parola vuole parlare della vita del credente. Non parla di chi deve diventare credente, non parla della conversione, non parla direttamente della croce, ma come dobbiamo essere ciascuno di noi oggi. Anche perché tante volte è facile pensare: ero nel mondo, inconvertito, pagano, seguivo anche Halloween e facevo festa anche ai miei amici in questi atti satanici. Che fra l'altro mi è capitato, non cercando Halloween, un sito anche islamico questa settimana, dove parlavano pure male loro dell'Halloween, che caratterizza la cultura, le usanze dell'Europa, di stare in guardia, di non mandare i figli a partecipare a queste cose. I musulmani, diciamo amen a queste esortazioni. A volte ci convertiamo, il battesimo in acqua, e diciamo che è tutto a posto. Qualcuno, gloria a Dio, voglio anche esortarvi a nella ricerca anche del battesimo nello Spirito Santo e l'esercizio dei doni, perché qui siamo un po' indietro, abbiamo tanto da crescere in questo campo. E magari qualcuno parla in lingue e dice: sono a posto, tutto fatto, posso rilassarmi un po' adesso. E qualcuno non cresce per altri 40-50 anni finché il Signore non dice: boh, ormai quello che si è fatto, vieni con me, perché più di così non combineremo mai. Che no, non sia in noi questo sentimento. C'è il lavoro da fare per tutta la vita, c'è una crescita che dobbiamo conoscere, che abbiamo visto anche fra l'altro ieri sera studiando anche l'empietà. Abbiamo definito l'empietà, una parola un po' difficile, troppo religiosa, empietà come il non essere simili a Dio, non fare le cose come Dio le farebbe. E anche qui abbiamo tutti quanti dei compiti, abbiamo dei passi da fare per completare questo percorso. Siamo salvati, ma c'è da mettere ancora a posto varie cose finché la nostra vita non assomiglierà totalmente alla vita di Dio. La nostra persona deve assomigliare totalmente alla persona di Dio, con i pensieri, con i desideri, con le opere, cose che ovviamente si completerà con il ritorno di Gesù Cristo, quando saremo con Lui direttamente, saremo simili a Lui e conosceremo come siamo conosciuti. C'è questo lavoro da fare e vorrei portare questa meditazione pensando a come deve essere la nostra vita di credenti nella terra promessa, la destinazione di ogni israelita, la destinazione di ogni credente in modo simbolico oggi. Qual è la prima cosa che hanno fatto? È scritto che nel versetto 10 i figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nella pianura di Gerico. E anche se ho detto che non voglio parlare della conversione, il credente deve riconoscere giorno per giorno, anche quando è a posto, anche quando è salvato, è già figlio di Dio, deve ricordarsi di quella Pasqua dove, grazie al sangue messo sugli stipiti, sull'architrave della casa, la morte non li ha colpiti. La vita nostra non è nostra, la nostra vita è stata redenta, eravamo destinati alla morte, alla perdizione, ma un prezzo è stato pagato e questo sentimento deve accompagnare il credente, anche credente di lunga data. L'unica cosa che possiamo dire che ci riguarda con forza, ma non vanto nostro, ma vanto del Signore. Ricordiamoci che siamo salvati per grazia. Poi vorrei passare avanti al fatto che nella vita del credente, noi vediamo nel versetto 13 che mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano una spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Questo è il credente Mi ricordo la mia testimonianza da non credente, ho incontrato il Signore ed è stato uno dei giorni, il giorno più grande della mia vita, che ha cambiato la mia vita qui sulla terra e anche il mio futuro. Però questo incontro, voglio dire oggi, è anche per i credenti. Ed il credente deve trovare, parlo in termini terra a terra, devi trovare il tempo per stare davanti a Dio. È vero che Dio si fa avanti, Dio si rivela, chiama, ma noi abbiamo l'orecchio pronto ad ascoltare e a sentire quello che ci dice. Badiamo alle parole, riconosciamo anche nelle parole pronunciate in questa assemblea la parola che Dio ci rivolge. Le varie esortazioni non sono da ricevere dagli uomini, neanche da me, ma dal Signore stesso, come riconosciamo in quelle parole la parola del Signore. Noi dobbiamo trovare il tempo anche durante la settimana perché il Signore trovi questo spazio per rivolgersi a noi. La nostra gloria sta nel fatto che Dio si va avanti e parla a noi. Non siamo come una carissima persona che ho chiesto più volte la preghiera per lui, che mi ha detto: io voglio essere come voi, ditemi cosa devo fare, dimmi cosa devo fare, perché io credo come voi ma mi manca qualcosa, cosa devo fare? Qual è la risposta? Torna nella tua stanza, ti metti in ginocchio, con la Bibbia magari aperta, invochi il Signore, perché tu stai chiedendo una cosa che solo Dio può dare. Io potrei dirti qualcosa, ma alla fine non combinerei niente. Non ti posso dare assolutamente ciò che tu cerchi, è una cosa che soltanto Dio può dare. Questa è l'esperienza della conversione personale, individuale, dove non esiste nessun altro, solo te e Dio, e ogni persona deve conoscere questa conversione. Anche rispondendo ad un appello, non si risponde ad un evangelista, non si parla davanti all'evangelista, ma si risponde all'appello che Dio stesso ci rivolge, che può essere in comunità, può essere a casa, può essere in cucina, può essere in macchina, può essere in qualsiasi luogo dove il cuore si apre a Dio. Fratelli, curiamo la nostra vita di preghiera e che sia una vita dove c'è anche il silenzio, dove lasciamo degli spazi al Signore. Fra di noi qualche volta parliamo. Già a livello pastorale una volta qualcuno ha detto: posso venire a parlare con te? Sì. Guarda, le ho detto: ho un'ora libera domani, se vuoi venire. Ma quando? Ho spiegato quell'ora. Non so se un'ora basta, che devo dirti tante cose, almeno 2 ore mi servono. E ho parlato per 2 ore e poi se n'è andata. Boh, gloria a Dio, si vede che aveva bisogno. Ma non facciamo così, già con le persone è un po' difficile, ma con il Signore non lo dobbiamo fare assolutamente. Signore, ho tante cose da dirti, amen, e poi ci alziamo e ce ne andiamo. Incontriamoci con il Signore. E non il Signore, il tuo Dio, e non un'immagine, perché non abbiamo immagini? Come dovremmo avere l'immagine di Gesù? Se Gesù ha più di 140 nomi nella Bibbia, riportati nella Bibbia, quali di questi 140 facciamo come statua? Il pastore. Il pastore, gloria a Dio, ci vuole. La verità, la via. Facciamo 3 statue così. Ma io ho bisogno, Giosuè aveva bisogno di... non di una statua, ma una rivelazione di Dio. Qual è? Vediamo qui. Io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso. Perché doveva combattere? si era ammalato. Gesù si presentava davanti a lui come Geova che guarisce. Si era sconsolato, si presentava Dio come Geova, la nostra pace. Io sono con voi. Questa è la cosa bella della vera fede, una cosa che nessun uomo può comunicare, che Dio compare nella nostra vita, si rivela nella nostra vita secondo il bisogno di quel momento. Una statua rimane così, col sorriso, oppure triste, oppure flagellato. C'era Gesù flagellato. C'è Gesù crocifisso. Ma io voglio un crocifisso che annuncia non soltanto la morte di Gesù, ma la sua risurrezione, perché qua il mio Gesù, come compare davanti a me, lo vedo crocifisso, ma lo vedo risorto, e quando lo vedo risorto, lo voglio vedere anche glorificato, che intercede anche per me, che non sono solo. Ringrazio il Signore anche per i bambini che hanno imparato dai genitori a pregare per me come pastori. È essenziale per la battaglia che abbiamo ingaggiato anche come Chiesa. Però ringrazio il Signore e questo mi aumenta la fede. Oh, Gesù sta pregando per me. Quanta fede hai tu? Gesù, quanta fede ha quando prega per me? Ha una fede totale per quanto riguarda la situazione in cui mi trovo. Forse la sua fede viene messa a dura prova, pensando a quello che sono io, un po' duro a rispondere, un po' lento ad ubbidire, un po' un piede qua, un piede là. Qui ho bisogno veramente di un intervento di Dio. Ma quello che voglio dire è che il Signore si presenta davanti a noi a secondo il nostro bisogno in quell'attimo di tempo. Qualche padre, qualche papà qui ha bisogno di vedere Gesù padre. Gesù è anche padre. E compare qualche volta a me come padre. Mi consola io che sono papà. Non so se posso dire le stesse cose dei nipoti, dei nonni, eccetera, ma ho quella figura paterna, veramente, colma ogni mia esigenza, ogni mio bisogno come membro di una famiglia. Membro, diciamo, con persone più anziane nella famiglia, come persone più giovani nella famiglia. Imparate, fratelli, a trovare il tempo per pregare, per stare davanti al Signore in preghiera. Troviamo il tempo perché il Signore si riveli a noi. A chi è in carcere per la sua fede, perseguitato, abbiamo questo venerdì la preghiera per la Chiesa perseguitata. Come compare davanti al perseguitato in catena, magari col dolore? Il fratello Wumbrandt, che ha imparato addirittura sotto tortura a seguire la melodia della musica che fischiettava il suo torturatore, seguiva il ritmo, era intonato, riusciva. Oh, la tortura, fuochi accesi sotto il corpo di ragazzi di 13-14 anni appesi sopra un fuoco perché parlano, perché dicono qualcosa, poi dicono tutto quello che vogliono pur di scampare a quel dolore fisico. Gesù, come compare a quella persona? Non basta la statua, quella statua che viene da quella grotta qui, che viene da quel santuario lì. Oh, se non è un Gesù vivo, il tuo Gesù, in quel momento, non servono statue, ma gloria a Dio. Per grazia Gesù si rivela anche a chi sta subendo la tortura, chi è ammalato. Come si presenta Gesù davanti a chi è ammalato? Vogliamo, fratelli, trovare il modo di stare davanti al Signore in preghiera. che il Signore veramente ci aiuti. E voglio approfittare anche di questo momento per dire: il mercoledì c'è la preghiera, venite non per fare una preghiera per andare alle riunioni, ma per incontrarvi con il Signore, così a San Vito, così a Cividale, così anche a Tarcento. Questi momenti di preghiera, sosteniamo questi momenti, come ovviamente la preghiera il venerdì, che qualche volta è la riunione più bella di tutta la settimana. La gloria del Signore si manifesta quando il popolo si piega, si inginocchia davanti a Dio. E poi si passa capitolo 6, versetto 1. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva, nessuno entrava. E poi il Signore ha dato l'istruzione di come prendere questa città. Anche qui il Signore parla. Hai un problema? Signore, ho un problema, ho una difficoltà. Signore, intervieni tu. Ma in questa parola, proprio perché Dio vuole che siamo partecipi della sua opera, ha detto: guarda, faremo così. Facciamo così, insieme. Io ti do la città di Gerico e tutto quello che contiene. Voi dovete fare così. Anche questo fa parte della preghiera, anche questo fa parte della vita dinamica in Cristo. Non che stiamo lì, preghiamo il Signore, opera, e poi boom, succede qualcosa, qualcos'altro. Il Signore ci coinvolge nell'opera sua, in modo che possiamo chiamarla non opera sua ma opera nostra. È Dio che dice qua, collaboratori di Cristo, collaboratori noi insieme, ma collaboratori. Voi fate così e così e così, perché Giosuè poteva annunciare una preghiera, un digiuno, poteva stare lì anche 40 giorni senza mangiare, senza bere, e non sarebbe successo niente. Un atto pio, un atto religioso di grande significato, ma Dio non ha detto di fare così. Anche qui ci vuole una comunione particolare con il Signore. Signore, come devo uscire da questa situazione? Hai qualcosa che devo fare? Signore, parla. Puoi piangere, puoi gridare, ma a un certo punto Dio dice: alzati e fai come vi è stato detto da Colossesi capitolo 3, per bocca di due testimoni anche stamattina. Il Signore parla perché siamo partecipi, ed è qui che viene la fede. La fede non è fare cose straordinarie, la fede è ubbidire alla parola del Signore. La fede è fare le cose come Dio dice di farle. E ho avuto, grazie a Dio, pochissime volte bisogno di soldi, qualche volta non c'era niente per l'indomani. Qualche volta il Signore ha parlato in un modo, qualche volta in un altro modo, qualche volta mi ha dato un segno, che questo segno era già sufficiente perché ogni traccia di disperazione sparisse. Una volta il Signore ha detto: avete poco? Non c'è tempo per spiegare i dettagli, ma una volta avevo poco o niente. Il Signore cosa ha detto? Quello che hai... No, non che basta, invita qualcuno a pranzo. E mia moglie fa: ma guarda, sai che poi rimaniamo proprio senza niente, 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 ma già poco, e tu inviti gente a casa. Ecco la disperazione delle mogli e dei pastori. Il Signore ha provveduto. Altre volte ha detto: confidate in me. Quella volta il Signore ha provveduto. La domenica sera niente, lunedì il Signore ha già provveduto, ma non possiamo prendere noi l'iniziativa. Signore, cosa devo fare? Il Signore interviene. Abbiamo questo tempo di preghiera dove possiamo anche ricevere dalla parola scritta, dalla parola pronunciata anche in questa assemblea. Abbiamo il tempo per riflettere, per applicare la parola alla nostra circostanza, perché qui si parla di Gerico. Un'altra occasione si parla di Golia, un'altra occasione si parla di situazioni insuperabili. Ma in ogni occasione, quando il Signore è stato invocato, ha risposto fedelmente, in modi diversi, perché se operassi sempre allo stesso modo non servirebbe la fede. Ho imparato. No, il Signore vuole che ci sia un legame vitale fra di noi, che si riconferma, che non è basato sulla tradizione, sull'esperienza. Per questo il Signore qualche volta ci espone a cose maggiori, come pericoli, come minacce, come preoccupazioni, ma anche, vorrei dire, anche visioni per il nostro futuro, che nel Signore, dove saremo fra 5 anni, fra 10 anni, che il Signore ci dia una visione gloriosa di ciò che ha preparato per noi, perché ha preparato cose gloriose, e entriamo già in queste cose per fede, mettiamo da parte tutto ciò che non è in conformità alla nostra chiamata. Questa è fede. Vogliamo operare e vedremo cadere anche noi le nostre città di Gerico, i nostri giganti, Golia, gli eserciti contro Giosafat. Pensate, Giosafat, Dio ha detto di cantare, preparate le musiche, ma arriva un grande esercito, fate prova del coro, e chiamate insieme chi suona la tastiera e chi la batteria, perché fra 3 giorni entrerete sul campo di battaglia in mezzo alla festa. Altre volte Dio ha operato in altro modo. Fratelli, stiamo davanti al Signore per sapere se dobbiamo piangere o preparare dei cantici, dobbiamo affilare le spade o se dobbiamo magari metterci in camera, come indica anche il profeta Gioele, con lutto, con digiuno, piangendo davanti al Signore. Questo è un rapporto vitale con il Signore, dove siamo, non mi piace la parola protagonisti, ma abbiamo un ruolo importante da svolgere in armonia con ciò che il Signore ci dice. Come individui prospereremo, come comunità prospereremo nelle cose che contano veramente. Amen.